Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 30 giugno 2018 del gruppo Credito Valtellinese. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola al ragionier Mauro Selvetti, amministratore delegato del gruppo Credito Valtellinese. Ragionier Selvetti, prego.
Grazie, grazie, buonasera, buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti il 9 di agosto alle 18 per ascoltare la nostra presentazione. Cercheremo di essere il più rapidi e sintetici possibili. Insieme a me ci sono Ugo Colombo, CFO di Creval, e c'è anche Fabio Pelati che colgo l'occasione per presentare come nuovo IR di Creval, che alcuni di voi sicuramente conoscono già. Andrei rapidamente, per quanto mi riguarda, ci alterneremo insieme a Colombo nella presentazione. Andrei rapidamente ad illustrarvi, sono a pagina 4 della presentazione, gli highlight di questo primo semestre. Possiamo dichiarare che il turnaround della banca è stato completato nei primi 6 mesi di piano, così come avevamo detto al 7 di novembre, quando abbiamo presentato il piano e avevamo lanciato in quel momento l'operazione di aumento di capitale, cioè nei primi 2 quarter della banca faremo gran parte di quello che il piano prevede. Per quanto riguarda il capitale, rileviamo una posizione solida, 11,2 pro forma perché? Perché ci sono una serie di operazioni già deliberate che devono trovare solo attuazione e la troveranno tra terzo e quarto quarter, fully loaded. Per quanto riguarda phase-in, ovviamente sfruttando i benefici di IFRS 9 in first adoption, è addirittura 15%. Su questo c'è sempre e ci aspettiamo, negli stessi tempi che avevamo già annunciato, il termine del processo, il riconoscimento del processo di validazione dei modelli IRB, che anche in questo caso non faccio altro che confermare la nostra aspettativa, così come diciamo da N quarter, tra 100 e 200 punti base. Per quanto riguarda l'asset quality, evidentemente c'è stata quella che era prevista, un'accelerazione decisa nel processo di de-risking. Sono stati venduti 2 billion di gross book value di NPE nel corso del primo half, di cui 1,6 billion attraverso la GACS. Anche qui faccio una piccola parentesi per dire che il processo, l'interazione per quanto riguarda la GACS è terminata e siamo in attesa di ricevere sostanzialmente la firma del provvedimento da parte del Ministro. Il gross NPE ratio si attesta a 11,2, che è il più basso valore registrato da dicembre 2011. Il target per il 2018 da piano è 10,5 e confermiamo la guidance in questo senso per arrivare al target di 9,6, che è quello indicato nel piano industriale per il 2020. Lo stock di NPE si riduce a 2 billion, meno 50% anno su anno, il valore più basso da dicembre 2009. Le sofferenze addirittura meno 54% anno su anno a 802 milioni. Il coverage è 51% totale, 53,8% includendo il write-off, mentre per quanto riguarda le sofferenze è addirittura 71,5% e 75,3% includendo i write-off. La posizione di liquidità è soddisfacente con parametri abbondantemente sopra sia LCR che NSFR. Ci sono 3 billion e 100 di asset eligible. Anche la profittabilità registra un valore positivo nel secondo quarter rispetto al primo quarter, nonostante, come abbiamo già avuto modo di commentare in altre call, le disposal di NPE, UTP in questo caso, che ancora producono interessi, ricorderete, qualcuno di voi ricorderà che nella prima versione di piano le cessioni aggiuntive rispetto alla GAX, rispetto al 1.600.000 di GAX, riguardavano 500 milioni di sofferenze e non già di UTP, come sempre poi è successo. Evidentemente questi generano un impatto immediato negativo sul margine di interesse. Il costo del rischio normalizzato dagli eventi straordinari necessari, sono resi necessari nel primo semestre per poter realizzare le cessioni, è 69 basis point, molto vicino al valore target che è previsto intorno a 64 basis point a fine piano. Quindi continua a migliorare, lo vedremo, scusate, più avanti, la qualità del credito erogato, ed evidentemente ha poi un suo opposto, diciamo così, nella diminuzione dei basis point necessari per il provisioning. Dicevo prima, questo a pagina 5 c'è il track record dei disposal di NPE, li possiamo riepilogare velocemente. Aragon, che era il progetto di quest'anno, è stato venduto a 32,5, sulla parte destra non vado a commentare oltre, sulla parte destra della slide ci sono tutte le cessioni sinteticamente rappresentate fatte dal 2016, complessivamente sono 4 billion di NPE portati fuori, e ci sono i prezzi medi, e nell'istogramma di destra ci sono i valori che rappresentavano il gross book value delle cessioni stesse. Qui abbiamo in questa slide, la slide 6, c'è la sintesi di quello che è successo in questi ultimi 3 anni, 4 anni dal punto di vista dell'andamento dell'NPE, da 5,6 billion che era la punta massima raggiunta a dicembre 2015 con un grado di copertura abbastanza basso se confrontato con quello di oggi, raggiungiamo 2 billion coperti al 51%, quindi con 1 billion di crediti di NPE netti. A parte destra in alto della slide, gross NPE ratio quindi 11,2, netto 5,9, target di sicuramente raggiungibile 5,6 a fine 2018, per avvicinare poi il 4,2 netto di fine 2020. L'avevamo promesso, l'abbiamo realizzato, che nei primi 6 mesi saremmo finiti ai primi posti delle classifiche per quanto riguarda gli indicatori sull'asset quality, così è. Abbiamo fatto una tabella di raffronto con i nostri peer per i risultati che ci risultano pubblicati ad oggi, e vedete che sul gross siamo secondi in classifica, sulla copertura delle sofferenze primi, sulla copertura degli UTP secondi. Quindi da questo punto di vista si può dire davvero che il processo di miglioramento della qualità dell'attivo è completamente realizzato. Così come sono state realizzate le operazioni, sono a pagina 8 della presentazione, di semplificazione del gruppo, di cui poi daremo ulteriori dettagli. Vedete che a tendere da qui a fine anno ci sarà la banca con il factor e la real estate, parte sinistra in basso della slide. Le filiali, il processo di chiusura di filiali si è praticamente completato, ne mancano 13 per raggiungere il target di piano che è 350 circa, così come si è completata la riduzione di risorse umane attraverso il fondo esuberi che si è realizzato all'inizio di quest'anno, che ha visto le persone uscire a giugno. Abbiamo avuto addirittura richieste in più che hanno comportato evidentemente anche un maggior costo, ma che si ripercuoterà positivamente nei prossimi quarter, e anche qui siamo sostanzialmente a target rispetto all'obiettivo 2020. Riepilogando quanto finora detto e riprendendo i punti che erano quelli anche i punti del piano strategico, ne abbiamo, vedete, di 4 punti, ne abbiamo baffati 3 perché l'aumento di capitale è stato fatto e l'aspettativa sull'IRB la possiamo, dal nostro punto di vista, per quel che ci competeva di fare, data per fatta. Per quanto riguarda l'asset quality, tutte le disposal si sono perfezionate in questi due quarter, portando una significativa riduzione degli NPE. Abbiamo già effettuato tutte le operazioni di miglioramento dell'efficienza complessiva, adesso ci rimane da stare concentrati e da questo punto di vista, a partire dal top management, i 10 trimestri che rimangono di piano ci vedranno concentrati esclusivamente sullo sviluppo del business. Quindi non commento, perché l'ho già fatto prima, ma sulla parte destra vedete i principali indicatori che ho già citato, e da questo punto in poi la banca, la struttura, la rete commerciale, tutti avendo messo da parte le operazioni cosiddette più straordinarie, tutti si potranno concentrare esclusivamente sul miglioramento della redditività. Da questo punto di vista, evidentemente, la partnership recentemente stipulata con Agricola Assurance nel business vita costituirà un elemento di rinforzo. L'acquisizione di Claris Factor e la successiva fusione con più Factor ulteriormente costituirà un elemento di rinforzo dal punto di vista delle revenues, così come i due accordi annunciati oggi, di cui avete avuto comunicato stampa qualche ora fa, cioè da una parte l'accordo con Doroteum per il pegno e l'accordo con Pitagora per la cessione del quinto, saranno elementi ulteriori. Vado a pagina 10 per dare una piccola disclosure per quanto riguarda l'organizzazione del comparto Bank Assurance, che era uno degli item del piano. Abbiamo raggiunto contemporaneamente un accordo, superando gli accordi precedentemente esistenti, un accordo con Crédit Agricole Assurance che riguarderà la parte vita, e un nuovo accordo per il non life con il gruppo Rifin. Questa cosa, l'intera organizzazione del business banca assicurativo, così come atteso, porterà un vantaggio in termini di CET1 di circa 35 basis point. Ci aspettiamo che il closing dell'operazione possa essere realizzato nel quarto quarter di quest'anno, in modo tale da essere pronti nel 2019 con le nuove strutture commerciali esattamente focalizzate per queste nuove partnership. Dicevo poco fa, sono a pagina 11 della presentazione, è proprio di oggi, il Consiglio che ha appena terminato ha deliberato anche questi due accordi, il primo con Doroteum per il credito su pegno, sostanzialmente Creva la porta al proprio ramo dentro Custodia Valore, che è la NewCo costituita in Italia da Doroteum, che ha rilevato le attività su pegno di Unicredit, e nella combine tra le due noi avremo il 22% della nuova società. Questo comporterà dal punto di vista nostro un capital gain di 45 milioni ed un vantaggio di 5 basis point sul capitale, ma ci consentirà di poter partecipare ad una iniziativa che si pone come un'iniziativa di riferimento sul mercato italiano nell'ambito del pegno. I flussi reddituali attesi da questa attività sono per noi considerati soddisfacenti, in quanto ulteriormente migliorativi rispetto ai flussi che attualmente il ramo ci dà, gestito dall'interno. Parte destra della slide, cessione del quinto, abbiamo in essere da un accordo commerciale con Pitagora per la distribuzione di questo prodotto, che come sapete è un prodotto ad alta redditività e a bassissimo assorbimento di capitale. Rinforziamo questa partnership commerciale attraverso l'acquisizione del 9,9% di Pitagora stessa. Ci tengo, come sapete, sono a pagina 12, in maniera particolare a continuare a fornire quella che secondo me è un'indicazione molto positiva, cioè dell'andamento della banca digitale, che fa il paio esattamente con, diciamo, la riduzione della banca fisica. Guardate come continuano a crescere gli utenti attivi anno su anno, così come continuano a crescere addirittura a doppia cifra gli accessi attraverso gli smartphone, i PC e gli smartwatch alla app. Nella parte destra c'è l'operatività, cresce del 22% anno su anno, quindi vuol dire che c'è potenzialmente una filiale bancaria dentro ogni smartphone per la parte transattiva, e anche i download sono in incremento quasi del 10% anno su anno. Nella parte bassa della slide ci sono altre due cose particolarmente soddisfacenti per noi, che sono: la banca paperless continua a crescere, noi abbiamo il 90% di contratti firmati digitalmente nel primo half 2018 rispetto al 87% nel primo half 2017, così come il chatbox assistant realizzato insieme a IBM denominato Alfredo è già in condizione di soddisfare il 30% delle chiamate che arrivano all'helpdesk. Questa è una piccola disclosure, un piccolo focus sulla parte, diciamo così, digitale, che continua ad essere una caratteristica ed una priorità nei pensieri di Creval. Qualche slide di dettaglio, poche davvero, per quanto riguarda l'asset quality. Il raffronto è sempre con dicembre 2015, le sofferenze crollano del 71% rispetto a quel valore, gli UTP del 57%, i past due del 67%. Dei coverage ho già detto, abbiamo messo una media coi peer e vedete come il coverage complessivo dei nostri NPE sia più alto di quello dei peer. Slide molto interessante, quella sul Texas Ratio, che è stato oggetto negli anni scorsi di molte attenzioni, molte discussioni. Il valore per Creval al 30 giugno è 67%, credo che sia già o è a pochi punti percentuali di distanza dal valore target per il 2020. Per quanto riguarda i crediti, assistiamo nel secondo quarter del 2018 all'inversione dal punto di vista dell'attività commerciale, dell'attività tipica, questo a dimostrazione del fatto che la rete, che è stata efficientata ed è stata dotata di metodologie e di strumenti, comincia adesso a produrre risultati che secondo me si manterranno nel tempo. Nella parte bassa della slide, ma non la commento, c'è il breakdown per settore, e nella parte destra in basso c'è la scomposizione per segmento. A pagina 17, anche qui a conferma di quello che dicevo poc'anzi, abbiamo messo le erogazioni, il progressivo mensile di erogazioni nei primi sei mesi dell'anno, e vedete che si è partiti da 158-160 milioni in gennaio e la curva ha continuato a crescere mese dopo mese per raggiungere 250 milioni di erogazioni puntualmente fatte nel mese di giugno. Molto interessante rilevare, ormai mi ascoltate non da un quarter, io continuo a battere su questo chiodo, le prime quattro classi di rating per nuove erogazioni nel semestre rappresentano il 68% delle erogazioni complessive. Questo ha comportato una riduzione dell'expected loss del portafoglio performing da 74 basis point a dicembre 2016 a 52 basis point a giugno 2018, una riduzione di 22 basis point sul totale dell'esistente è una riduzione molto molto sensibile. Che cosa contribuisce a questo? Il fatto che le erogazioni del semestre sono state fatte a 30 basis point medi di perdita attesa, con un tasso medio che, pur essendo in riduzione rispetto all'anno scorso, è secondo noi ancora di soddisfazione, 2,30 medio per quanto riguarda gli individuals e 2,11 per quanto riguarda SME Corporate. Il 96% delle nuove erogazioni va a favore dell'economia reale. Per quanto riguarda funding, liquidità, darei la parola a Ugo che è qui a fianco a me e poi la riprendo più avanti. Grazie.
Sì, qualche dettaglio sul funding e l'evoluzione che c'è stata nel corso del trimestre. A giugno chiudiamo con circa 3% in più di totale raccolta diretta, che è un dato positivo, ma vale più forse la pena sottolineare poi il breakdown per tipologia di funding. Vedete sotto che la sommatoria di, diciamo, core deposit, quindi conti correnti e time deposit, registra un andamento positivo quarter su quarter di più 2%, quindi questo è sicuramente un aggregato che è confortante dal punto di vista del trend della liquidità in generale, e permane circa tre quarti del source di funding del gruppo provenienti dalla rete commerciale, quindi tipicamente più stabili rispetto alla raccolta wholesale, che è più tendenzialmente più volatile. Degli indicatori regolamentari abbiamo già dato, diciamo, evoluzione in premessa, rimangono robusti, considerando anche che i 3.1 billion di unencumbered capacity sono sostanzialmente, rappresentano 13-14% del totale attivo, che è un indicatore sicuramente solido dal punto di vista dell'equilibrio di liquidità. Nel corso del trimestre, sulla pagina 21, abbiamo operato sul portafoglio, nel senso di ridurre l'esposizione, diciamo, valutata direttamente a fair value through other comprehensive income, che ha avuto una variazione negativa di 1,5 miliardi, incrementando la posizione in held to collect, quindi da questo punto di vista sterilizzata rispetto alle variazioni tipicamente dello spread sovrano e del fair value, con una variazione positiva di 2,4 miliardi, compreso in questi 2,4 miliardi la nota senior riveniente dalla cartolarizzazione Aragorn, che incide per circa 500 milioni di euro in questo aggregato. Vedete il breakdown sotto della componente a fair value, prevalentemente investita in titoli italiani con una duration molto contenuta, circa 2,4 anni, e con una movimentazione, lo vedremo fra un attimo, di circa 50 milioni negativi sulla riserva, che hanno determinato un impatto sui ratio patrimoniali tutto sommato contenuto in linea con le altre banche italiane. La posizione in held to collect è prevalentemente anche questa in titoli italiani, ma con una diversificazione crescente, abbiamo circa un 17% in altri titoli di altre countries e un 18% circa tra ABS e corporate bond, dove qua dentro abbiamo circa 1 miliardo investito in note senior rivenienti dalle operazioni di cartolarizzazione GACS. La raccolta diretta ha avuto un andamento sostanzialmente indiretta, ha avuto un andamento sostanzialmente flat per quanto riguarda i fondi comuni, anche nel contesto della partnership con Anima, che ha visto le performance ancora positive per quanto riguarda il collocamento di peer in particolare, che hanno raggiunto più di 160 milioni di euro cumulati di stock, e anche la performance dei prodotti assicurativi è leggermente positiva. Abbiamo una riduzione sulla parte di gestioni patrimoniali correlata prevalentemente a fattori di mercato da una parte e riduzione di qualche private bankers che ha determinato la riduzione degli stock, ma dal punto di vista organico l'andamento è sostanzialmente flat anche sull'aggregato delle gestioni patrimoniali. Gli AUM ormai rappresentano circa il 70% del totale degli indirect deposits. Sui capital ratio già è stato detto in precedenza l'evoluzione che ci vede, diciamo, con un totale di common equity phased in 14%, che è circa 2 volte il requisito minimo SREP per la banca per il 2018, quindi abbiamo un capital buffer più che capiente, più che solido. Da questo punto di vista la dinamica del ratio fully loaded ha avuto taluni effetti negativi a pagina 25 nel corso del quarter. Già anticipavo prima la variazione correlata allo spread sovrano più o meno in linea col settore per circa 40 basis point, questi in larga parte determinati dai titoli Fair Value Through OCI italiani. Abbiamo avuto un effetto positivo sulla prima cessione finalizzata nel semestre, la cessione cosiddetta Gimli 1 per 10 basis point, e ulteriori effetti negativi per circa 40 basis point che sono, diciamo, andando più nel dettaglio, correlati alla dinamica delle RWA, che ovviamente ha consumato un po' di capitale, le deduzioni delle quote di fondi comuni e partecipazioni in enti finanziari non significativi, che in virtù della riduzione del common equity fully loaded hanno determinato un effetto transitorio di tipo negativo, offsettati dalla redditività del trimestre positiva per circa 10 basis point. Più interessante vedere poi la dinamica prospettica, perché come si ricordava in premessa, avendo finalizzato tutte le cessioni di NPE, compresa la GAX in itinere, la partnership nel Bank Assurance e quella annunciata oggi nell'ambito del credito su pegno, abbiamo creato le condizioni per avere di fatto nel terzo quarter, o comunque quando saranno finalizzate tutte queste operazioni entro l'anno, un CET1 fully loaded sopra l'11%, pre-IRB 11.2%, che è superiore rispetto al target di piano 11%, ripeto, prima degli effetti della validazione. Peraltro, evidentemente, le variazioni negative sulla riserva dei titoli di Stato e le altre movimentazioni, in particolare correlate con le franchigie, sono per definizione transitorie, quindi è possibile, in dipendenza poi dell'andamento dello spread sovrano, che in parte questi effetti vengano compensati nei prossimi trimestri. Sui buffer già abbiamo detto, qui solo una rappresentazione, lo SREP requirement è 7.1, siamo 15, quindi abbiamo quasi 8 punti di SREP. Ricordiamo sempre che il transitorio è quello vincolante da un punto di vista di rispetto del capitale regolamentare, quindi da questo punto di vista la posizione, avendo sfruttato Crevale il meccanismo dell'aumento di capitale più l'FTA dell'IFRS 9, più che solida, anche in considerando il capital conservation buffer a pieno regime. Quindi da questo punto di vista si conferma una posizione solida e più che in linea rispetto ai target del piano industriale. Qualche dettaglio adesso sulla parte di conto economico.
Bene, grazie Ugo. Allora, tutto quanto abbiamo detto, riepilogato, porta ad un risultato positivo per 800.000 euro nel primo half. Avevamo chiuso, ricorderete, il primo quarter con 30 erotti di perdita. La cosa più che rileva maggiormente, secondo me, sono nella parte destra di slide 28, è che il risultato adjusted al netto delle variazioni sia in positivo sia in negativo delle cose che sono successe in questi primi sei mesi porterebbe a una redditività normalizzata di 36.6 milioni. Questo ho detto in maniera davvero molto sintetica. A pagina 29 abbiamo l'andamento del margine di interesse. Avevamo già commentato nei trimestri scorsi che avremmo sofferto, lo vedete qui, la stima d'impatto delle cessioni UTP è quasi 6 milioni sull'andamento del trimestre, ma nonostante questo un po' la parte di contribuzione 1,8 milioni che porta la parte commerciale e l'altra compensazione avviene attraverso il rendimento del portafoglio, fa sì che il margine di interesse comunque salga quarter su quarter. Poi è rettificato in parte da IFRS 9. Una cosa che so vi sta molto a cuore è in basso a sinistra, e cioè la percentuale di contribuzione della parte NP a margine di interesse, che ha avuto, per quanto ci riguarda, una punta massima, un quarto del totale del margine nel 2016. Il dato puntuale a giugno 2018 è 17.2. Le nostre proiezioni ci portano ad immaginare questo valore in una fascia compresa tra 13 e 15 punti percentuali da qui a fine anno. E questo è coerente con quanto vado ripetendo, e cioè che una banca che diminuisce il suo profilo di rischio, evidentemente ha un impatto nell'immediato sulla redditività che poi compensa più avanti con minor provisioning. Non commento la slide che è autoesplicativa sull'andamento del rendimento degli asset, lo spread e le liability sulla parte destra in basso di pagina 29. Le fee registrano una leggera variazione negativa rispetto al primo half del 2018. Per quanto riguarda il breakdown delle stesse, continua a crescere la parte di asset management. Evidentemente anche sulle fee la cessione di UTP ha la sua incidenza, ricordo CFA ed altre commissioni che sono correlate ai crediti vivi, quali sono evidentemente gli UTP. Continua ad essere piuttosto bassa la quota di upfront, di commissioni upfront sul totale delle commissioni. Evidentemente, ancora un commento su slide 30, non dimentichiamo che la chiusura di 150 filiali in 18 mesi, benché con un attrition rate molto buono, cioè la gran parte dei clienti conservati, non può evidentemente, 160 su 540, un quarto delle filiali quasi, non può non avere un effetto perlomeno momentaneo sull'andamento delle commissioni. Si vedono invece i risultati dal lato dei costi, scendono tutti i costi relativi sia alla parte personale che alla parte degli altri costi amministrativi, quindi non andrei a commentare oltre da questo punto di vista. Appare fra Q1 e Q2 una riduzione molto ampia dei costi amministrativi, ma è dovuta al fatto che il contributo straordinario all'SRF è tutto imputato per cassa nella prima parte. Il costo del rischio l'abbiamo già commentato, normalizzato dagli effetti straordinari è 69 basis point. Direi che abbiamo finito per la parte, c'era una slide sulle DTA ma che non vale la pena commentare, noi avremmo finito, abbiamo cercato di essere il più rapidi possibile, ce l'abbiamo fatta in mezz'ora, adesso lasciamo la parola a voi, grazie ancora.
Qui è l'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è da parte di Anna Adamo di Autonomous Research, prego.
Buonasera, grazie per la presentazione. Io avrei due domande. La prima è relativa all'evoluzione del portafoglio titoli ed in particolare all'esposizione ai governativi italiani. Durante il trimestre mi sembra di capire che...
Le chiedo scusa, può alzare leggermente la voce perché ci è pervenuta un po' a scatti. Abbiamo capito che parla di titoli. Grazie.
La prima domanda è relativa all'evoluzione del portafoglio titoli, vorrei capire qual è l'esposizione ai governativi italiani, perché secondo la slide 21 l'esposizione classificata a costo ammortizzato mi sembra che sia aumentata notevolmente durante il trimestre a 3,8 miliardi contro l'1,5 del primo, è corretta questa assunzione? La mia seconda domanda è relativa ai proventi derivanti da cessioni. Nel piano presentato a novembre erano stati calcolati circa 50 milioni relativamente alla cessione di attività non core. Adesso la sola cessione del business Penny ha contribuito per 45. È ancora vostra intenzione cedere la partecipazione in Nexi? Grazie.
Rispondo su questa seconda da prima e poi lascio a Ugo la risposta per quanto riguarda i titoli. Non necessariamente, a questo punto della storia Nexi ha annunciato il suo piano per quotarsi e quindi stiamo valuteremo l'ipotesi di tenere l'investimento fino alla quotazione. Per quanto riguarda la specifica sui titoli di Stato, lascio la parola a Ugo.
Sì, corretto, l'esposizione è aumentata, sostanzialmente a fine semestre e poi inalterata rispetto alla situazione attuale, totale dell'esposizione è circa 5.4 billion, considerando tutte le categorie di esposizione, quindi tra Fair Value OCI e Amortized Cost. Come sottolineavamo prima, ed è un elemento importante da sottolineare, sia la componente a Fair Value ha una sia la componente a costo ammortizzato hanno una duration contenuta, in particolare la componente a fair value 2.4, quindi relativamente corta, e anche la componente a costo ammortizzato, ancorché detenuta fino a scadenza, ha una duration che globalmente su tutto il portafoglio a costo ammortizzato è inferiore a 5 anni, circa 4.4 anni, quindi un profilo di rischio da questo punto di vista è relativamente contenuto. Un dato, se vogliamo aggiungerlo, che abbiamo visto commentare insomma nelle call, la sensitivity sullo spread sovrano, da questo punto di vista, se isoliamo la componente fair value, 10 basis point di impatto sullo spread sovrano in aumento hanno un effetto sul portafoglio, sull'esposizione attuale, negativo al netto delle tasse per effetto della variazione di riserva, diciamo tra 2 e 3 basis point, giusto per completare il quadro.
Ok, grazie.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete farlo digitando asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Alberto Subert di Intermonte. Prego.
Pronto, buongiorno, sono Alberto Subert, analista di Intermonte. Avevo un paio di domande. Volevo innanzitutto chiedervi se potete dare un po' dei maggiori dettagli sulle varie acquisizioni e le varie cessioni che avete, ovvero quali sono i contributi che vi aspettate a P&L nei prossimi anni da queste varie divisioni e soprattutto nel caso del credito sul pegno, quale sarebbe la differenza fra, avevate accennato durante la call che è accretiva questa acquisizione, ma volevo quantificarla. Seconda cosa, immagino, sempre su questo tema dell'acquisizione del credito sul pegno, che l'impatto di 5 basis point sia dovuto al fatto che dovete dedurre da capitale la quota eccedente, perché altrimenti sugli RW asset mi veniva circa un impatto positivo di circa 34 basis point da questo capitale gain. Un'altra cosa era, sempre collegandomi alla domanda sui govies, se potete darci la sensitivity all'incremento del tasso di interesse sul portafoglio titoli, in particolare govies. Direi che per ora sono già abbastanza domande.
Mi pare che a quest'ultima Ugo avesse già risposto, no? Alla domanda precedente, cioè per ogni 10 basis point, 2 basis point di capitale. Per le altre due lascio rispondere lui, su prima e seconda.
Sì, per quanto riguarda l'effetto delle acquisizioni, vediamo un po' gli effetti, forse partendo dalla domanda sul credito sul pegno. La tua interpretazione, Andrea, è corretta, nel senso che il capital gain che è stimato a P&L quest'anno su circa 45 milioni, che è la differenza tra il valore di carico atteso della partecipazione in funzione di quello che è il fair value, che verrà peraltro attestato da un esperto indipendente, e il patrimonio relativo al ramo che viene conferito nella società custodia e valore detenuta dal gruppo Doroteum. E questo è l'effetto a conto economico, che è in linea sostanzialmente con quanto avevamo stimato nell'ambito del piano industriale. Correttamente, da un punto di vista regolamentare, essendo questa partecipazione, diciamo, avendo implicito un avviamento di circa 32-33 milioni di euro, l'effetto poi da un punto di vista di common equity, in virtù delle regole della CRR, deve essere scomputato, e quindi al netto dell'effetto dell'avviamento l'impatto di questa operazione sul CET è limitato a circa 13 milioni di euro. Poi abbiamo stimato anche gli effetti delle RWA collegati a tutto il set degli accordi, per cui anche considerando gli effetti delle RWA differenziali, il netto è 5 basis point, ma la differenza sostanziale è correlata appunto correlata al tema dell'avviamento implicito nella partecipazione del 22% che andremo a prendere. Per quanto riguarda viceversa gli impatti recurring, per quanto riguarda la joint venture sul credito su pegno, forse lo ricordava l'amministratore delegato in precedenza, un po' la logica dell'operazione è stata quella di valorizzare questo asset senza avere impatti negativi, quantomeno senza avere impatti negativi sugli earnings del gruppo. Noi stimiamo che questa operazione possa viceversa portare un incremento degli earnings in funzione delle sinergie che si genereranno sulla combined entity che abbiamo stimato, diciamo, a regime tra i 500.000 e 1 milione di euro a 2 o 3 anni data, considerando appunto le sinergie che si generano sulla società risultante dall'operazione. Ovviamente, on top a questo, abbiamo da una parte il capital gain iniziale e dall'altra ulteriori fonti di ricavo, diciamo così, correlati anche al funding che verrà erogato, diciamo così, alla combined entity che contribuirà al margine interesse e che poi contribuirà così, al conto economico complessivo, oltre ovviamente agli utili pro quota al 22% che abbiamo stimato diciamo, nell'ambito dell'operazione. Quindi tra dividendi, o meglio utili netti che verranno portati al P&L del gruppo, effetti relativi al funding, effetti relativi alla fornitura dei servizi IT al gruppo custodia valore che verranno erogati dalle strutture operative di Creval, il netto, oltre ovviamente al margine interesse e alle commissioni che uscirà per usire dal conto economico per effetto dell'operazione, il netto è stimato tra 5, più 500.000 euro più 1 milione di euro a 2 o 3 anni data. Evidentemente in questo non assumiamo sinergie di ricavo, nel senso che la combined entity potrà avere poi uno sviluppo sul mercato del credito su pegno, tutto da disegnare, quindi a questo si potranno aggiungere ulteriori effetti positivi dallo sviluppo del progetto industriale. Per quanto riguarda la partnership con Pitagora, qui ci attendiamo effetti positivi che stimiamo già nei primi 2 anni di sviluppo della partnership tra 2 e 3 milioni di euro di utili netti, sommando anche qui i dividendi che Creval incasserà in virtù del piano industriale di Pitagora, più il funding che verrà fornito alla società nel contesto del piano di sviluppo e degli accordi raggiunti, più soprattutto le commissioni che Creval in quanto distributore percepirà in virtù dei volumi che ci attendiamo in crescita significativa in linea con quanto avevamo stimato nel piano industriale.
Grazie mille su questi temi. Se posso già aggiungere due domande collegate sempre su questo. Sul business plan, mi ricordo che avevate anche in programma delle cessioni immobiliari. Volevo sapere se stavate continuando su questo tema o vi eravate fermati. Stessa cosa valeva per la partecipazione che avete nel golf, lì, se lo considerate ancora un asset valido o essendo stato per numerosi quarter in perdita, se eravate interessati alla dismissione. La seconda domanda invece è un po' più di strategia. Mi domando se l'accordo di Bank Assurance con un player francese possa ridurre l'interesse da parte terze, da parte di banche terze italiane nel caso di uno scenario futuro di M&A, visto che mi sembrava di capire che foste interessati comunque nel lungo a cercare un partner industriale con cui unirvi.
Ma rispondo a questa domanda, la partner con l'Agricole è una partnership che nasce come partnership commerciale in un settore specifico che si preannuncia aperta ad altri ambiti di collaborazione e che potrebbe sfociare in una partnership potenzialmente, perlomeno, complessiva. Del resto, dall'altra parte, questa cosa non esclude, essendo noi una SPA quotata, una public company pura, questa cosa non costituisce vincolo nel momento in cui ci fosse qualche altro operatore di mercato interessato. Quindi questo è il punto. Per quanto riguarda cessioni immobili, nel piano non c'erano. Noi abbiamo realizzato nel 2016 17 una cessione immobiliare con beni stabili, ma fatta, finita. Era un sale and lease back. Non abbiamo a piano altre cessioni immobiliari.
Ok, forse mi ricordavo male io.
La prossima domanda è da parte di Andrea Lisi di Equita. Prego.
Sì, salve, buonasera. Volevo chiedere giusto due cose sul CET. La prima è se quel livello dell'11,2 che di CET che date pro forma è una proxy ragionevole di CET a fine anno, oppure se pensate che ci possa essere un valore superiore. E l'altra domanda è quali sono gli elementi che poi effettivamente potrebbero non portare all'ottenimento dei modelli interni sul terzo quarter.
Allora, per quanto riguarda il CET, non abbiamo fatto altro che sommare al puntuale gli effetti attesi dalle operazioni già annunciate e già siglate, diciamo così. Evidentemente manca, visto che l'abbiamo proformato, manca la redditività ordinaria del secondo semestre a quel valore. Noi al momento non vediamo elementi, diciamo così, ostativo al fatto che noi si possa ottenere la validazione dei modelli interni. Come ho detto in apertura e ribadisco, le interlocuzioni sono state molto intense in questi mesi con il regolatore. Da parte nostra credo che abbiamo fornito tutta la documentazione, tutte le risposte alle domande che nel frattempo ci sono state poste, quindi siamo molto fiduciosi.
La prossima domanda è da parte di Andrea Vercellone di Exane. Prego.
Buonasera, due domande. La prima è semplice, sul margine di interesse. Mi scuso, ho perso l'inizio della presentazione, ma volevo solo capire se il livello del secondo trimestre è pulito o ci sono ancora degli elementi relativi ad Aragon che dobbiamo scorporare. Mi è chiaro invece il contributo aggiuntivo da parte del portafoglio titoli. La seconda domanda è sullo stock di crediti dubbi, che se non ho fatto male i conti è sceso di 1 miliardo 567 milioni a trimestre, ossia di un ammontare molto simile al portafoglio Aragon di 1 miliardo e 6. Separatamente citate che i flussi di ingresso a bonis sono in riduzione, però o c'è qualche riclassifica legata a Claris, oppure nonostante questa riduzione organica che continua ormai da un po', gli ingressi sono comunque superiori ai rientri in bonis e agli incassi. Quindi, questo se non è corretto, correggetemi, se invece lo è, volevo qualche commento o qualitativo o quantitativo su cosa vi aspettate, a livello di de-risking organico nei prossimi trimestri. Grazie.
Può essere, non sono sicuro di aver compreso bene la prima domanda, cioè io ho specificato che nel margine di interesse, vado alla slide se la trovo, questa, 29, c'era l'effetto negativo della minor contribuzione degli UTP, che evidentemente permarrà anche nei prossimi trimestri, perché quegli UTP venduti smettono di generare per sempre la loro contribuzione, no? Quindi
Certo,
se a
però
quelli.
sono stati scorporati tutti già per
Sì,
3 mesi.
assolutamente.
Ok.
assolutamente. La seconda domanda è più articolata sullo stock, sulla riduzione di crediti e sulla la differenza tra incassi e ingressi?
Ok. Sì.
Sì, su questo diciamo quello che abbiamo osservato è sicuramente c'è un flusso di crediti deteriorati che genera nuovi non performing nel corso dei trimestri. Se guardiamo i livelli di default rate nel corso dei primi sei mesi dell'anno, non siamo lontani da quello che era l'obiettivo del piano industriale. Ti ricorderai che avevamo un 1.6% di default rate sul 2018, considerando i flussi dei primi sei mesi al netto di un po' di cure che abbiamo avuto su alcuni UTP, siamo intorno all'1.9%, considerando che l'outstanding amount di crediti è un po' più basso rispetto alle stime del piano, non siamo lontani come flusso complessivo, siamo abbastanza allineati alla stima di totali di nuovi non performing generati che avevamo stimato in 240 milioni di euro per tutto il 2018, quindi si conferma sostanzialmente questo tipo di traiettoria da questo punto di vista. Se andiamo a vedere viceversa i recovery rate sia sugli UTP sia sulle sofferenze, anche in questo caso siamo in entrambi i casi allineati leggermente meglio sugli UTP e allineati sulle sofferenze, 5.9 annualizzato sugli UTP e intorno al 2 per quanto riguarda le sofferenze. Ovviamente poi questi tassi di recovery tengono conto un diverso mix, soprattutto sulle sofferenze che sono più unsecured rispetto al passato, ma in linea con le assunzioni del piano. Non so se abbiamo risposto. Andrea?
Qualitativamente sì, ma faccio un follow up quantitativo. Vi attendete nei prossimi trimestri che il flusso di ingressi a nuovi crediti dubbi sia inferiore o no ai flussi in uscita? Perché dal piano industriale pare di no. Quindi, tradotto in italiano, pare che la riduzione della percentuale di stock gross NPE ratio sia tutta derivante dal denominatore anziché dal numeratore. Però volevo ragguagli.
Sostanzialmente quello che ci aspettiamo è un rallentamento di flussi nuovi crediti deteriorati nella seconda parte dell'esercizio per arrivare a quei 240 milioni che dicevo prima. La tua interpretazione è corretta con riferimento al 2018, cioè i nuovi non performing tendono a essere più o meno pareggiati da riduzione attraverso incassi, write off e altre forme, diciamo così, di recoveries sul 2018. 2019 e 2020 il delta fra i due sarà negativo, quindi recoveries supereranno i nuovi default, tenuto conto che i tassi default da piano tenderanno a scendere all'1.3% atteso a fine 2020. Questo è, diciamo, a ulteriore specificazione. Poi è chiaro che in particolare su il cure rate, che è storicamente un indicatore dove Creval ha avuto una diciamo significativa differenza rispetto ai peer, sono in corso ulteriori interventi che potrebbero poi migliorare questo tipo di traiettoria, che è quella del piano industriale.
È chiaro, grazie.
La prossima domanda è da parte di Manuela Meroni di Banca IMI. Prego.
Sì, buonasera. Un paio di domande da parte mia. La prima sulle commissioni. Sono scese del 2,5% rispetto al trimestre precedente. È stato un trimestre difficile per tutti. Mi domandavo se potevate darci un'idea di quello che è il run rate delle vostre commissioni che vi aspettate per i prossimi due trimestri. la seconda domanda è sulle tasse. Per il secondo trimestre consecutivo avete delle tasse positive. Immagino sia il reassessment dell'EDTA, visto che avete oltre 270 milioni di euro di DTA off balance. Mi domandavo se possiamo aspettarci lo stesso ammontare, lo stesso trend anche nei prossimi trimestri e nei prossimi anni. Grazie.
Sì, rispondo io alla prima. Per quanto riguarda le commissioni, abbiamo in cantiere degli interventi che verranno scaricati a terra nelle prossime settimane. Per quanto riguarda alcune tipologie di attività, credito al consumo, gli AUM, una riprofilatura, una tariffazione nuova dei conti correnti che ci fanno essere fiduciosi, diciamo così, per i prossimi quarter. Però confermo, condivido il fatto che è stato un primo half piuttosto difficile. Sulle tasse risponde Ugo.
Sì, sulle tasse è corretto, c'è un effetto fiscale positivo nel secondo trimestre, ulteriore rispetto a quello del primo, per circa 13 milioni di euro. Abbiamo un totale nell'ALF di 30 milioni positivi sulla parte fiscale, in particolare nel secondo trimestre. La tua interpretazione è corretta, quindi abbiamo caricato circa 13 milioni di euro appunto di DTA che erano off balance sheet, contribuendo quindi al P&L in egual misura, e questo è un effetto evidentemente one off che deriva dall'assessment fatto in sede di probability test sul primo semestre. Sulla pagina 28 della presentazione vedete poi lo spaccato degli effetti, quindi un effetto, sono entrambi, sia primo che secondo, effetti straordinari, diciamo così, non ripetibili, correlati al tema dell'assessment di DTA fuori bilancio, per cui ne permangono ulteriori 270 milioni, e nel primo half relativi alle DTA sul fondo esuberi che sono state riconosciute nel PNL per circa 17 milioni di euro.
Quindi non vi aspettate ulteriori reassessment nel secondo half?
No.
Grazie.
La prossima domanda è un follow-up da parte di Anna Adamo di Autonomous Research. Prego.
Sì, grazie. Avrei due domande. La prima è riferimento alla slide 25. Vorrei capire da dove derivano i 40 punti base di impatto negativo a capitale che sono stati classificati come contributo del risultato del secondo trimestre e altro. La seconda domanda relativa alla vostra guidance sull'anno di 72 milioni. All'annuncio del nuovo target su margine di interesse e accantonamenti su crediti, vi sentite di confermare questa guidance? Grazie.
Sì, sulla prima pagina 25 posso darvi i dettagli specifici, siamo stati, diciamo, un po' sintetici nella descrizione, ma in sintesi quei 40 basis point sono spaccati in queste voci. Adesso vado per arrotondamento a qualche basis point. C'è la dinamica dell'RWA correlata alla crescita degli impieghi per circa 450 milioni nel secondo quarter, che porta a un impatto di circa 15 basis point in funzione della ponderazione media dei crediti commerciali. C'è l'effetto del assessment definitivo della first time adoption IFRS 9 per circa 15 basis point rispetto a quanto fatto e commentato nel corso della call del primo quarter. Questo si riferisce fondamentalmente ai crediti performing, prevalentemente stage 2, l'affinamento dei modelli fatti in sede definitiva di first time adoption. E come dicevo in premessa, abbiamo avuto circa 15 basis point di effetto deductions dal CET. Qui è l'effetto, diciamo così, ricorsivo della riduzione fully loaded del CET determinato dallo spread sovrano che abbatte il CET. L'abbattimento del CET genera l'abbattimento delle franchigie e quindi assorbimenti relativi fondamentalmente a investimenti in titoli bancari e investimenti analoghi che appunto in quanto non significativi se superano la franchigia vengono dedotti per circa 15 basis point, offsettati da un effetto positivo della redditività del quarter, prevalentemente l'effetto del badwill sull'acquisizione di Clavis Factor per una decina di basis point. Se facciamo la somma fanno circa arrotondato basis point avanti e indietro, questi quattro effetti che ho declinato fanno circa 40 basis point. Come sottolineavo, la valutazione, l'andamento delle riserve per definizione poi è volatile, può rientrare in dipendenza dell'avvicinarsi delle scadenze dei titoli e nell'andamento dello spread, e quindi anche le deduzioni sia per l'effetto relativo alle riserve che rientrano o per disinvestimenti sono per definizione variazioni transitorie, ancorché da un punto di vista di capitale fully loaded come se fossero, fra virgolette, delle perdite.
Questo qui. A pagina 4 c'è la guidance, in un trafiletto in basso, c'è la guidance sul fine anno per quanto riguarda NII e cost of risk. Non so se lì c'è la risposta alla domanda.
Sì, no, volevo capire se confermate il target di 72 milioni di utile netto per il 2018.
Sì, conseguentemente sì. Sì.
Ok, grazie.
Ragionier Salvetti, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, allora noi vi ringraziamo per questa attenzione che ci avete dedicato e data l'epoca vi auguro buone vacanze. Ci risentiamo al prossimo quarter. Grazie a tutti, arrivederci.